Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questo venerdì, come sempre, fino alle 12.30. E vi ricordo che il nostro numero per scriverci durante questa puntata è sempre lo stesso, 331-6214013, diretta@radiopopolare.it, invece la mail, e poi naturalmente la mail di trasmissione, cult@radiopopolare.it. Potrete ritrovarci in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata, con tutti gli argomenti di cui vi abbiamo parlato. E concludiamo la nostra puntata, come sempre, con la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra, che tra breve ci raggiungerà. Vi faremo ascoltare l'intervista che abbiamo fatto in occasione del suo arrivo in Italia per Pordenone Legge, e successivamente questo sabato sarà anche a Milano, di un celebre scrittore egiziano, Ala Alaswani, che propone il suo, parla insomma dell'Egitto, della sua vita, ma anche e soprattutto del suo ultimo romanzo, Ad Alessandria gli alberi camminano, edito da Feltrinelli Narratori. Poi vi portiamo ovviamente con le arti visive a scoprire una nuova mostra. Si parla di un appuntamento all'Hangar Bicocca che riguarda Yiko Mori, l'artista giapponese, e la mostra si intitola Entanglement. E fra poco parleremo del ritorno di una trasmissione storica, forse una delle prime di Radio Popolare, in una versione diversa, in un orario diverso, Rotoclassica, fra poco con Claudio Ricordi. Prima però uno dei brani che ci accompagneranno in questa fine estate, ormai quasi inizio autunno. Questa è Aria con questo Don't Speak.
Prendi un po', dammi un po', l'anima cerca posizione certa, ma la strada è deserta. Prendi un po', dammi un po', l'anima è spenta posizione certa, ma l'industria è una merda. Mi è stato detto troppe volte, troppo brava, troppe lingue, troppe cose, sei troppo sofisticata, ma non sono io che sono troppo, forse, o voi capite troppo poco, forse, aria fa troppo, vuoi calmarti? Cambi direzione tutti gli anni, fan? Non devi mica educarli, basta dargli gli stessi passi e son contenti tutti quanti. Nel circolo del who you with and who did this, amici solo al mio release, o se siamo parte dello stesso publishing, ma alla fine quanti compreranno il mio CD? Che poi alla fine chi cazzo se li compra i CD? Tanto la gente compra gli streaming ora. Ups! Il problema è che vi servono gli schemi dei domani che somigliano a ieri, stessi autori con gli stessi pensieri su tutti e nessuno, ma gliene fotte davvero a qualcuno se entro nelle playlist. Per molti sembra un daydream, per me son solo ceneri. Mi rifugio come Fuji, sparisco come Lori, non sono solo ceneri. How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak unless you got something to say, 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 say.
E allora, Aria, don't speak, noi adesso, come vi avevo accennato, parliamo di qualcosa che fa parte della storia primigenia di Radio Popolare, una delle primissime trasmissioni. Io la ricordo proprio agli albori della nostra esistenza, che peraltro fra un po' cominceremo a celebrare almeno nel suo 50esimo, per moltissimi anni è stato un punto di riferimento non solo per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, oppure per tutti noi, insomma, che a Radio Popolare lavoriamo, ma lo è stata anche per gran parte del mondo musicale, della musica classica, compresa quella contemporanea naturalmente, italiano. Parlo di rotoclassica, insomma basta la parola, come si diceva un tempo, che ritorna in onda, anzi lo ha già fatto, ritorna in onda però in un formato, in un orario, insomma in una collocazione diversa, e il resto ce lo racconta Claudio Ricordi. Ciao Claudio!
Buongiorno, grazie dell'attenzione, perché in effetti merita un po', insomma, questo ritorno in cui l'anno scorso magari non ci avrei creduto molto, perché ci siamo interrotti dopo 40 anni.
Però facevate anche altre cose, no? Cioè, quindi facevate altre trasmissioni, altri
sì,
appuntamenti,
sì, sì.
Quindi insomma... Tutti a gran voce hanno richiesto anche internamente un ritorno di questo appuntamento, perché come tu, quando battezzasti la trasmissione rotoclassica, avevi giustamente intuito, serviva un magazine, no? Di musica,
sì, certo,
classica.
Certo, infatti. Un vero e proprio rotocalco, va in onda, beh adesso come dicevi va un po' in un orario un po' più di servizio, no? Il sabato pomeriggio alle 15, per il momento in formato di mezz'ora, non un'ora come era nel passato, e quindi però insomma velocizziamo un po' di più le pagine, si leggono un po' più velocemente. Una volta ci poteva permettere l'ospite che suonava, che parlava, eccetera eccetera, adesso la notizia, certo sempre con un commento musicale appropriato, beh quello sarà san dire, ecco. E no, ma è risuscitata più che altro la redazione, perché io interruppi dopo il Covid, perché non tanto per il Covid, ma la redazione si sminuì un po', rimasi quasi da solo praticamente per un anno e mezzo a fare rotoclassica, ma dopo ho detto meglio aspettare una nuova equipe, che adesso raduna i vecchietti di una volta, ma anche i giovanissimi che sono entrati da poco, quindi siamo in 6, 7, forse anche 8 che riusciamo a impaginare questa nuova edizione di rotoclassica. A volte ritornano, come ho detto nello spot, che non so ancora se va in onda, ma non importa, e quindi siamo tutti contenti. Chi non l'ha mai fatto è entusiasta di provarci, chi lo fece nei vecchi tempi, come dicevi, è contento e soddisfatto di tornare, anche per fare, come è giusto, un servizio alla radio, insomma, per ampliare le pagine di informazione anche in altri orari un po' più fruibili, forse che le 11 di sera, però la radio c'è, ecco, quindi c'è tutta la tradizione del mettersi pronti a scoprire cose nuove di musica, qua non dico 360 gradi, perché ma sicuramente a 180 sì, insomma, un po' da destra a sinistra, seconda delle esigenze.
Come sarà strutturata?
Dimmi.
Come sarà strutturata la trasmissione?
Ma più o meno come l'altra, in formato ridotto, sempre un po' di una lettura di un mensile di quelli che ci vengono forniti, poi un po' di quelle che si chiamavano una volta le notiziole veloci, le spigolature, si diceva tantissimi anni fa, e poi due o tre pezzi preparati dai nostri redattori, che o sono lì dal vivo, cioè registriamo, ma lo facciamo sempre tutti insieme quando è possibile, e poi appuntamenti della settimana dopo, ecco perché poi il sabato è un po' il cardine di un parlare di quello che è stato la settimana precedente o contemporanea, diciamo, e cominciare a dire qualcosa di quello che succederà, quindi ci sono ci sono moltissimi spunti, come tu forse meglio di me sai, che sei in prima linea sulla cultura e sulla musica, ne succedono parecchie, bisognerà selezionare, questo sì, perché quando hai il contenuto...
Ci sarà anche uno spazio di critica, perché ci sono anche tante cose che magari, no, vale la pena di, come peraltro tu hai sempre fatto. Cioè non è che proprio tutto sempre va bene.
No, assolutamente no,
il compito assolutamente di Radio Popolare, ahimè, è anche un po' quello che non fa più nessuno, cioè non solo promuovere, ma magari anche così, insomma, competentemente sottolineare.
Sì, quando sì, certo, questo è sempre stato anche per noi.
No, infatti.
Nella vecchia rotoclassica.
Lo so, però appunto, visto che ci sono delle nuove entrate, la cosa importante è che ci sia anche, no? Cioè nelle nuove leve la consapevolezza che insomma questo è anche un nostro compito, ma sono sicura che vista la tua presenza
ci siamo, questo messaggio
passerà.
Per tutti, tutti per uno per tutti. Rotoclassica
bene,
per tutti.
Bene, bene. Allora, ricordiamo tutti i dettagli della nuova rotoclassica.
Sabato, tutti i sabati alle 15 fino alle 15:30, questo per un bel po' sicuramente, poi se avremo le forze torneremo anche a fare tutta un'ora, vediamo.
Benissimo, allora grazie a Claudio Ricordi e molti auguri alla vostra redazione, a risentirci, ciao, 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 ciao.
Radiofonico e musicale, ciao.
Ciao. I'm not afraid to die. Ed eccoci, e adesso siamo arrivati come nostra consuetudine allo spazio del venerdì delle arti visive e allora, come vi accennavo da sommario, Entanglements è il titolo della mostra dell'artista giapponese Yuko Mori che si potrà visitare fino all'11 gennaio all'Hangar Bicocca. È la prima ampia esposizione dell'artista in Europa, appunto dal titolo Entanglements, il servizio di Tiziana Ricci.
Elementi ambientali della quotidianità, casuali, instabili, un insieme cinetico come nelle sculture di Tengelin, pesci che coi loro movimenti tramite sensori sistemati sull'acquario riescono a produrre suoni su un piano, come un grande filmato dove vediamo onde, acqua e lo sciacquio delle acque. Anche qui, tramite dei sensori, produce una musica. Altre sculture fluttuanti nello spazio che rimandano in qualche modo ai mobile di Calder. Gli elementi sonori rimandano alle sperimentazioni di John Cage. È la mostra personale di Yuko Mori, artista giapponese, conosciuta per i suoi intricati e originali assemblaggi che sono stati presentati recentemente in Italia alla 60ª Biennale di Venezia nel 2024, all'interno del Padiglione del Giappone. Yuko Mori, classe 1980, vive e lavora a Tokyo e crea sculture cinetiche, size specific, che incorporano, come dicevo, oggetti trovati oppure di uso quotidiano. In questo spazio dell'Hangar Bicocca troviamo opere realizzate dalla metà degli anni 2000 fino ai progetti più recenti. In mostra incontriamo la curatrice Fiammetta Griccioli.
Però ogni volta che torno all'hangar, che sono qua per lavoro eccetera, dico vedi l'arte proprio ti serve per cercare di guardare con una temporalità diversa, no? Perché c'è questa ciclicità dell'arte che ti proietta nel futuro, ti riporta nel passato. E
l'arte è così importante allora?
L'arte è fondamentale perché ci dà la possibilità di guardare al futuro, di guardare al tempo in un modo ciclico e ci parla di possibili altri mondi e di come possiamo stare al mondo in un modo diverso. In questa mostra di Yuko Mori che si chiama Entanglements, che vuol dire grovigli, Yuko attraverso il suo lavoro rende visibile tutte quelle forze invisibili che ci circondano, la luce naturale, la forza di gravità, i campi elettromagnetici.
Ma come entrano questi elementi nel suo lavoro? Perché qui vedo degli elementi anche di quotidianità. Mollette, guanti di gomma, poi non so, degli oggetti
di uso quotidiano. Esatto, lei attraverso queste opere diciamo cinetiche, perché ricordano come dire il movimento di arte cinetica nel modo in cui le opere si attivano da sole, ogni elemento crea un effetto di causa e conseguenza.
Mi viene in mente un po' Tanguy-Lin.
Sì, molto, lei è stata molto influenzata da artisti come Tanguy-Lin che abbiamo presentato qui recentemente in Pirelli Hangar Bicocca. E sì, lei usa sia strumenti musicali che lei manipola o oggetti di uso quotidiano, come diceva lei, per dare vita a queste sorte di piccoli ecosistemi di oggetti che dialogano tra di loro. L'opera che stiamo guardando, che si chiama More More, Yuko è stata, come dire, affascinata dei sistemi in cui nella metropolitana di Tokyo aggiustavano le perdite d'acqua, no? Quindi un qualcosa.
Per quello che scorre l'acqua, c'è questo elemento dell'acqua.
Questo elemento dell'acqua. Una parte di quest'opera era stata presentata l'anno scorso al padiglione giapponese della Biennale, e quindi si ispira, no, a dei gesti della quotidianità, alla fragilità, no, dell'acqua che scorre per dare vita a questi assemblaggi, queste
Senta,
composizioni.
C'è anche l'elemento sonoro, vero? Perché lei ha un passato anche da musicista.
Sì, lei faceva parte di una band punk che si chiamava Seas for Sound, quindi lei entra, diciamo, nel mondo dell'arte attraverso la musica, e poi ne rimane molto colpita, va a New York e vede una serie di mostre di artisti, di musicisti che fanno mostre come Carsten Nicolai, Ryuichi Sakamoto, e quindi si rende conto che è possibile portare il suono all'interno del mondo delle arti visive, e quindi la sua pratica è tanto influenzata da figure musicisti come John Cage per esempio,
o quindi sperimentale,
molto sperimentali, tanto quanto dalle arti visive, dicevamo per esempio Tanguy-Lin, Marcel Duchamp, lei in tante opere richiama anche il lavoro di Duchamp, e quindi, come dire, ci sono queste due componenti che si intrecciano e ed è stata anche molto influenzata dal mondo della fisica, perché spesso nelle sue opere ci sono circuiti elettrici, campi elettromagnetici. C'è un'opera in mostra che si chiama Magnetic Organ, organo magnetico, e attraverso due antenne lei crea un campo elettromagnetico. E di fianco a questo campo elettromagnetico troviamo una scultura sospesa che sembra una scultura di Calder, che ha delle luci che quando si avvicinano al campo elettromagnetico si illuminano. Ecco, lei ci regala tutti questi piccoli gesti poetici all'interno della mostra, che è come se scolpisse l'aria in qualche modo, una sorta di scultura impermanente.
Qui vediamo gli ultimi visibili. Lavori o c'è un percorso anche nella sua ricerca precedente?
C'è anche una ricerca del suo lavoro precedente. Sono 7 installazioni, diciamo sono i suoi 7 lavori più iconici. Ogni volta lei li rimodula per gli spazi in cui li presenta, e ciascuno racconta una parte della sua pratica. C'è The Composition, che è il lavoro in cui usa la frutta, l'idea di decomposizione organica che attiva delle luci e dei suoni. C'è You Locked Me Up, che come dicevamo prima parla dell'idea di rivoluzione e di resistenza. Questa serie di lavori, che quelli di More More, che sono quelli più conosciuti, dove l'acqua è l'elemento diciamo portatore, ma ci sono anche delle opere come Flutter, in cui dei pesci rossi attraverso i loro movimenti attivano dei sensori che suonano le note alte di un organo centenario che Yuko Mori ha modificato e riadattato per l'occasione.
E allora, questo era il servizio di Tiziana Ricci sulla mostra Entanglements, il titolo di questa esposizione dedicata all'artista giapponese Yuko Mori, che si potrà visitare fino all'11 gennaio all'Hangar Bicocca, ed è tra l'altro, come appunto veniva raccontato anche in questa conversazione, la prima ampia esposizione dedicata a questo quest'artista in Europa.
If you ever hear that thunder, put your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to you. If you ever hear that crying in a distance like some siren, maybe there's a singer with no ring around his little finger. Oh, love. And if I lose my voice, if I have no choice but to go quiet, won't you sing for me a melody into the night there? If I die too young and the wolf they come, fee, fi, fo, fum. If I die too young and the locusts come, then run, run, run free. If you ever hear that gunshot, you may think about what you do, but you don't got. Say a prayer, think of mother, I am a rock. Oh yeah. If you ever hear that sound now, if the door gets kicked in, here they come now. Think of others, be their cover, I am what they're not. Pray for Paris, they cannot scare us or stop the music. No, you've got a sweet voice, child, why don't you use it?
if I die too young. If the gunmen come, I'm full of love. So release me, every piece of me. Sister, can't stand the coppers up in their choppers. Oh, flying over here, 49 dead, singing, oh my Lord, carry me.
Conoscenza Mavis Staples, Beautiful Stranger, dal suo ultimo lavoro recentissimo che chiude la prima parte di Cult. Torniamo fra poco con la seconda parte, subito dopo la pubblicità. Se ti presentavi al ristorante Artinos per la prima volta, di sicuro ti saresti sentito dire che era impossibile trovare un tavolo se non avevi prenotato, e altrettanto di sicuro ti avrebbero raccontato come andavano le cose, quando eminenti personalità, sia egiziane sia straniere, arrivavano senza preavviso, nella convinzione che fosse un ristorante come tutti gli altri. In quelle occasioni venivano ricevuti dal proprietario, George Antinos, che prima si scusava e poi, educato ma fermo, li invitava, se proprio volevano fermarsi a mangiare, ad accomodarsi al bancone del bar. Qualcuno accettava e altri invece sceglievano d'andarsi, ma per tutti risultava chiaro che da Artinos c'erano regole che andavano rispettate. Bastava varcare la soglia per capire che la fama di Artinos era pienamente meritata e che senza ombra di dubbio si trattava di uno dei migliori ristoranti di Alessandria e dell'intero Egitto. Ogni sera la cena veniva accompagnata dalle note del pianista armeno Aram, mentre ogni primo venerdì del mese andava in scena uno spettacolo di danza. E a tutto ciò si aggiungevano il cenone di Natale e i festeggiamenti per Capodanno, Sham al-Nessim e Pasqua. Alle pareti erano appese fotografie di celebrità egiziane internazionali che frequentavano il ristorante, star del cinema, cantanti, musicisti, sportivi, politici. Giusto di fronte all'entrata principale, all'interno di una cornice dorata, un tempo troneggiava un ritratto di Farouk I, il quale nel 1947 aveva dato prova della sua somma magnanimità, concedendo al personale del ristorante l'onore della sua regale presenza. E questo è l'incipit, datato 10 settembre 1964, dell'ultimo romanzo di un celebre autore egiziano, Ala Al-Aswani, nato al Cairo nel 1957, uno dei membri fondatori del movimento egiziano per la democrazia Kifaya, ha partecipato alla rivoluzione egiziana del 2011. La sua prima opera, Palazzo Yacoubian, uscito nel 2006 da Feltrinelli, aveva suscitato grande scalpore per i temi affrontati ed è tuttora il romanzo più venduto nel mondo arabo. Dal libro è stato tratto un film presentato al Festival di Roma nel 2006, Feltrinelli ha pubblicato anche Chicago del 2008, Se non fossi egiziano del 2009, La rivoluzione egiziana del 2011, che appunto è una testimonianza, Cairo Automobile Club del 2014 e Sono corso verso il Nilo nel 2018, oltre a un'analisi dell'attuale situazione politica e governativa dell'Egitto in La dittatura del 2020. Ala Al-Aswani attende, o almeno così ha dichiarato più volte, l'attuale regime egiziano cada trovi una propria conclusione. Gli è fortemente avverso, lo ha dichiarato in tante occasioni, e questo libro in realtà è un ritratto di Alessandria d'Egitto, una città a cui Aswani è molto legato anche per ragioni familiari, che parte appunto da questo particolare luogo, il famoso ristorante Artinos, dove si ritrovano i pittori, gli artisti, avvocati, personaggi che arrivano da varie situazioni e soprattutto da tanti diversi paesi del mondo. Ci sono molti stranieri d'Egitto, così come venivano chiamati dagli italiani, ai greci e ai francesi, ma tutti poi uniti nell'appartenenza ad Alessandria, una città che era nota anche per la sua tolleranza. E le cose cambieranno presto, via via che il presidente Nasser abbandonerà la sua vocazione socialista, così dichiara appunto Ala Al-Aswani introducendo il romanzo, per instaurare il suo regime. E quindi intellettuali, artisti e personaggi anche che appunto sono legati a culture di altri paesi vengono progressivamente isolati e poi insomma perdono spazi e libertà. Lo sguardo affettuoso di Aswani, anche ironico nei confronti della storia dell'Egitto, ci permette di entrare anche in racconti, storie che, per quanto di fiction, ci fanno comprendere meglio anche cos'è l'Egitto di oggi. Ala Al-Aswani era l'ospite d'apertura di Pordenone Legge proprio ieri, tra l'altro sabato sarà a Milano per presentare il suo libro, e poi vi ricorderemo anche quali sono i dettagli di questo incontro. Noi lo abbiamo intervistato ieri, proprio poco dopo il suo arrivo a Pordenone, e abbiamo cominciato a chiedergli prima di tutto che cosa rappresenta questo luogo, che è il punto di partenza del romanzo e anche il punto d'arrivo di tante delle sue storie, o almeno che cosa rappresenta per gli anni 60 in Egitto il ristorante Artinos. E questa è stata la risposta. What is Artinos?
Artinos is a place, but Artinos is a symbol. Is a symbol.
Yes.
And the symbol is the cosmopolitan city of Alexandria. Alexandria lived for centuries a very cosmopolitan place. You cannot compare Alexandria to any other Egyptian or Arab city because everybody was accepted in Alexandria. And, the Italians, the Greek people, the everybody.
Artinos è un simbolo, il simbolo del cosmopolitismo di Alessandria, che per secoli è stata una città molto aperta, dove chiunque era benvenuto, non era simile a nessun'altra città, erano tutti ben accetti ad Alessandria, personaggi e persone che arrivavano da altri paesi, greci, italiani, francesi, come abbiamo detto, e anche c'era un diverso atteggiamento, una tolleranza nei confronti di abitudini personali e quotidiane, di scelte di genere, insomma, era una città particolare e Artinos ne era il suo simbolo.
They lived in their city, literally. And what happened is that with the military rule taking over in Egypt,
yes,
it was too complicated for the military dictator to understand the concept of cosmopolitan place.
Well, we know from... tutti questi personaggi vivevano ad Alessandria, ne diventavano parte in breve tempo, diventavano appunto alessandrini. Quando il regime militare fu instaurato, fu subito chiaro che per il regime era troppo difficile capire il concetto di cosmopolitismo, soprattutto ad Alessandria. E quindi le cose cambiarono, la tolleranza venne meno, gli spazi furono ridotti e quella comunità in qualche modo fu, si disperse.
Conspiracy, he must promote a conspiracy. He must talk about the enemy, and the enemy wants to destroy us, us, and I will protect you. And he must promote xenophobia. Is that the people who don't look like us are not from us, and they might be spies or they might be enemies. And the political, the history, the written history is always political. The role of literature is to present the human history. So I realized that nobody talks about these people and the Egyptian European people, and we're talking about hundreds of thousands. Of people who were forced to leave their city and their country, Egypt.
Yeah.
And I saw that when I was a kid, because I used to spend 3 months every year in Alexandria. And I saw that. I saw my friends forced to leave. And that's why I wrote the novel.
La caratteristica di qualunque regime, soprattutto se dittatoriale, è quello di individuare sempre dei nemici, possibilmente dei nemici che siano estranei alla nazione, per creare un clima di cospirazione, immaginarsi, talvolta addirittura inventare delle cospirazioni contro il paese, per convincere i cittadini che hanno bisogno di protezione e che quel governo, quella dittatura appunto li proteggerà. E di qui la xenofobia, convinzione che il male non arrivi mai dai cittadini di quel paese ma venga sempre da fuori, probabilmente chi viene da fuori è una spia e sicuramente potrebbe essere un nemico. E quindi in realtà molto spesso letterati ed artisti vengono visti, vengono presi di mira, soprattutto se appunto arrivano magari da altri paesi, perché la storia scritta fa sempre paura, è anche sempre politica. Il ruolo della letteratura dal mio punto di vista è quello di raccontare la storia e quindi anche la politica dal punto di vista umano. E quindi ecco perché ho scritto questo particolare romanzo ad Alessandria e gli alberi camminano, perché nessuno aveva mai parlato degli egiziani di origine europea e del fatto che avessero dovuto lasciare il paese spesso, proprio come mi è capitato di vedere quando ero ragazzo, perché ad Alessandria trascorrevo 3 mesi all'anno e quindi ho visto tante persone di grande cultura costrette ad abbandonare il paese. Il clima era cambiato radicalmente. Sentiamo cos'altro ci ha raccontato Al Aswani. Opinion.
Because you're talking about a phenomena, this phenomena is very much related to anthropology, sociology,
yeah,
psychology, but people, very few people try to get to understand and analyze and then to have a conscious, to have a way of thinking that would prevent what happened, then it doesn't happen again, you know. And it's over and over, as you say, it's over and over like that, you know. And not only Nasser, that I described Nasser, but after now there is the current dictator is promoting xenophobia. Mm-hmm. Number one. Number two, he doesn't like the intellectuals, the independent intellectuals. He has his own intellectuals, but he doesn't like the, to be independent, you know, to think for yourself. That's too much for him.
Allora, la domanda che avevo fatto ad Al Aswani era rispetto al fatto che la storia si ripete così spesso, naturalmente non solo in Egitto, e che molto spesso i popoli non hanno memoria di ciò che è accaduto, in fondo anche nel recente passato del loro paese. Al Aswani ha risposto: è un elemento che è vero, è autentico e che attiene all'antropologia, alla sociologia. È anche stato molto commentato e studiato questa memoria a breve termine che scompare così facilmente. Non tutti hanno la forza, la voglia e a volte anche le capacità di analizzare ciò che è successo in passato, di esserne consapevoli, per poi attraverso la memoria evitarne una ripetizione. Le cose sembrano talvolta, sia pure sempre in modo diverso, riapparire con le stesse caratteristiche. Io in questo libro parlo di Nasser e della sua progressiva chiusura all'accoglienza, alla democrazia, ma potrei parlare del regime attuale in Egitto, che come ben sapete, peraltro in particolare in Italia, molti tratti che ritroviamo in questo romanzo. E prima di tutto promuove la xenofobia e poi ha un cattivo rapporto e mal sopporta gli intellettuali, soprattutto se sono intellettuali che hanno rapporti o addirittura provengono da paesi stranieri. Ha un suo gruppo di cosiddetti intellettuali di cui si è circondato, che in qualche maniera lo sostengono.
Thank you very much for this outstanding understanding.
E allora questo complimento deriva dalla domanda che ho fatto nello scritto di Al Aswani. Nei romanzi di Al Aswani ci sono sempre dei microcosmi, delle comunità, e credo che questo sia una delle cose che più lo rappresentano e che più rendono così speciali i suoi romanzi, il fatto che racconta attraverso le loro singole vicende, ma poi anche collettive, una sorta di grande romanzo popolare, un ritratto anche di un periodo, di una nazione, in questo caso gli anni 60 ad Alessandria d'Egitto. E quindi ecco il perché di questi complimenti che appunto aveva fatto a questa domanda, che evidentemente gli era piaciuta, e poi l'aveva commentata in questa maniera.
I don't know if you write. I would love it.
I'm a playwright. I write for theater.
So
I'm not surprised. I'm not surprised. I would like more and more critics to have this vision for the novel. You know, that's exactly what I try to do. You know, I follow my characters, and my characters become at some point independent. You will understand this as a playwright. They are really independent. At some point, I don't know exactly how they will act, because they still in my mind, but I don't control them anymore.
That's wonderful.
Accordingly, many times I am surprised, the same way the readers are surprised by something. But I do love all my characters, and in this novel, without talking too much about details, but this novel, these people...
Allora, mi piacerebbe che in tanti avessero questa sensazione, questa intuizione che ha avuto lei, cioè il fatto che io seguo i miei personaggi per raccontare poi una storia più ampia, più, anche più universale. Le dirò una cosa, i miei personaggi a un certo punto diventano indipendenti, sì. Smetto di controllarli, cioè fanno quello che vogliono, compaiono nella mia mente e a un certo punto le azioni che fanno sono indipendenti. Mi sorprendo talvolta, li colgo a fare delle cose che poi vengono trasferite nel romanzo che hanno deciso loro. E devo dire che li amo tutti quanti, tutti i miei personaggi, quelli buoni e quelli cattivi. E un ultimo intervento di Ala Aswani, di cui stiamo commentando l'ultimo romanzo, Ad Alessandria gli alberi camminano, sentiamo.
Well, I don't think that we have any future under this dictatorship. This dictator is has been supported and sustained and supported and even spoiled by the Western governments, or at least most of them, and he's a big failure. The economy is in a catastrophic state, and most of the Egyptians now have become really poor, and of course he had loans, he took loans, and then he didn't handle the loans properly, so he was obliged to take more loans to pay the interest on the first loans. It's unbelievable. Add to that that this is the most cruel and brutal version of the military rule. I described the military rule in the 60s, and it has a very bad reputation as far as oppression and torture may be concerned.
Yeah.
Now in Egypt, it's even worse than that.
We know. Yeah.
I don't, of course, who knows what will happen, especially when you talk about the people, the masses. As you know, the masses, you cannot predict when they were warned or how. But I believe that the situation, I cannot imagine that this situation will continue.
Thanks very much for being with us and for talking to us. You will be very welcome in Milan next Saturday.
Thank you very much. I must thank you very much because it was very interesting. Thank you very much.
Take care. Bye-bye.
Bye-bye.
Bye. E allora, insomma, evidentemente ci siamo intesi con Ala Aswani, il celebre scrittore egiziano a cui in quest'ultima domanda avevo chiesto come vedeva il futuro prossimo dell'Egitto dal punto di vista politico. E allora il suo giudizio sull'attuale situazione, sull'attuale governo, quello di Al-Sisi, la dittatura attuale è un totale fallimento, un disastro. Questo governo è sostenuto, o è stato sostenuto fortemente da molti paesi occidentali, forse non tutti, ma la maggioranza, e si è rivelato un disastro per l'Egitto. L'economia è a pezzi, la povertà è alle stelle, c'è un indebitamento nazionale molto grave che è stato ulteriormente aggravato in questi ultimi tempi, e dal punto di vista della tortura, della crudeltà, e voi italiani lo sapete bene con la vicenda di Giulio Regeni, questo è un regime militare addirittura peggiore di quello che io descrivo nel romanzo negli anni 60. Non so come potrebbero evolvere le cose nel prossimo futuro e neanche che cosa augurarmi. L'unica cosa che penso è che una situazione come questa stia diventando davvero insostenibile per gli egiziani stessi. Così si conclude la nostra conversazione con Anna Laswani, che appunto era ospite d'apertura a Pordenone Legge con la sua Ad Alessandria gli alberi camminano, la sua narrazione a partire degli anni 60 Ad Alessandria d'Egitto, edita da Narratori Feltrinelli. E come abbiamo detto anche durante l'intervista, Laswani sarà ospite di un incontro alla Fondazione Feltrinelli, in dialogo con Widad Tamimi, la scrittrice, e Costanza Spocci, giornalista, a ingresso libero alle ore 18:30 di questo sabato, appunto in Fondazione Feltrinelli in Viale Pasubio. E noi siamo arrivati alla nostra rubrica di fumetti. Caro Antonio, eccoci qua, un manga?
Un manga, ma
evviva!
Estremamente particolare, eccolo qui, un librettino molto piccolo.
La pioggia all'improvviso.
La pioggia all'improvviso, di Naoto Yamakawa. Sono una raccolta di racconti assolutamente strani. Prima di tutto strani per il disegno, che puoi vedere già in copertina, totalmente geometrico, con una ricerca stilistica completamente personale, autonoma, certamente non, come dire, mainstream, diciamo, ecco. Ma nello stesso tempo sono tutti dei racconti che traggono fondamentalmente ispirazione da o situazioni della vita che potremmo definire in qualche maniera malinconiche, tristi, ma nello stesso tempo che l'autore tratta in una maniera assolutamente leggera, e quindi ci costringe a fare dei pensieri sulle cose comuni che ci capitano. Altri racconti invece sono assolutamente bizzarri e vengono fuori dalle regole, ma sempre cercando di trovare un punto dove ci viene raccontato qualcosa dei nostri sentimenti. Non sono storie vere e proprie che cominciano e che finiscono, ma sono come delle fotografie di momenti emotivi che, almeno a me che faccio il mestiere di raccontare storie, mi hanno colpito tantissimo. Li ho trovati veramente belli e raffinati. Un'altra caratteristica di questo libro è che l'autore è un appassionatissimo di letteratura, anche straniera, cita tantissime cose, ma anche di letteratura e soprattutto di poesia giapponese. Quindi questa è anche l'occasione per leggere delle poesie di autori giapponesi, ahimè, sconosciuti in Italia e difficilmente rintracciabili. Tra le cose che vengono citate ce n'è una però rintracciabile, me la sono portata appresso per dimostrare che esiste. Questo, in uno dei racconti, viene citato Una notte sul treno della Via Lattea di Kenji Miyazawa, che è un racconto bellissimo che, diciamo, io non credo che ci sia un giapponese che non abbia mai letto. Esiste un'edizione italiana di Marsilio, lo dico perché non solo, e come dire, mentre leggevo il racconto ho pensato, ma guarda, questa cosa parla di Miyazawa, e infatti poi lo cita, ma perché, traducendo in un altro modo questo titolo, vedi, questo è Il treno della galassia, e quindi questo è il romanzo, il racconto da cui è stato preso un famoso cartone animato, il Galaxy Express 999, di cui magari qualche spettatore si ricorda. Quindi c'è tutto questo miscuglio di elementi con queste soluzioni grafiche straordinarie per, diciamo, per chiudere questo discorso, no? Insomma, è un librettino di quelli da tenere sul comodino, non so come dire, da leggere magari un racconto alla volta o da rileggere magari in occasioni in cui si è particolarmente tristi, perché si trova uno spiraglio rispetto a che cos'è la vita, per la quale lo stesso autore a un certo punto in una battuta dice non ne ho la minima idea. Però mi sono segnato una battuta di dialogo veramente bella. In uno dei racconti il protagonista vive una situazione surreale sono gli animali a vivere, a dominare nel mondo della realtà, gli umani sono in un'altra posizione, però ci sono dei colpi di scena, quindi non voglio anticipare troppo, ma c'è una fantastica battuta quando lui va a comprare dei libri in una libreria, cosa che capita spesso in questi racconti. La tartaruga che gestisce la libreria gli dice: oh là là, che rarità, un cliente umano, ormai solo gli animali leggono libri. Mi sembra essenziale. Grazie.
Davvero. Riassumiamo allora questo piccolo tesoro.
La pioggia all'improvviso, 9,90 €, edito da Toshokan, in tutte le fumetterie e librerie.
Grazie davvero ad Antonio Serra, come sempre lo ritroveremo venerdì prossimo. Cult finisce qui, fra poco le notizie delle 12.30, noi vi aspettiamo lunedì alle 11.30 oppure sul sito di Radio Popolare in podcast per riascoltarci. Un saluto, buon weekend a Ira Rubini.